Primo amore. Ancora un anno sta per passare. Si invecchia. E nell'afoso pomeriggio della vita è allettante ricercare la frescura della giovinezza e fare un bagno nei ricordi del tempo trascorso. Riandare, per esempio, al primo amore. Oggi, grasso, non più signorino, e padre di numeroso Albertino, una volta fui agile come un gazzello, spensierato e zitello. Avevo 17 anni, era di luglio, e io camminavo solo per un viottolo di montagna. Così mi trovai in una conca verde, piena fino all'orlo di silenzio, e la signora mi apparve ad un tratto come nella poesia di Gozzano. Ma non era in bicicletta. La signora mi scendeva incontro a piedi, vestita di bianco con grandi volanti alla sottana e un ombrellino candido che le adombrava leggermente il volto. Era alta, coi fianchi importanti. E io allora le donne le capivo soltanto così, con molta roba. Ne rimasi abbagliato. Si fermò davanti a me e con voce dolce e languida mi chiese la strada per arrivare al paese. Le risposi che ci stavo andando anch'io e le offersi la mia compagnia. Lungo la strada la signora si stupì con molto garbo che io, così giovane, mi aggirassi solo per quelle lande malinconiche. Avevo 17 anni e mi agitavo con non molta disinvoltura nei miei primi calzoni lunghi. Mangiavo invece con disinvoltura mezzo chilo di castagnaccia a colazione e un catino di minestra due volte al giorno. Adoravo le carrube e le castagne secche. Detesto il chiasso, sospirai. La solitudine aiuta i miei pensieri. La dolce e maestosa creatura si preoccupò. Pensate molto? Io camminavo a testa in giù, la popolare spenta incollata a un angolo della bocca, e con un bastone che avevo raccolto poco prima decapitavo i ranuncoli e sfrondavo gli arbusti di ginepro lungo il sentiero. Avevo una ciocca di capelli sparsa per la fronte. Forse troppo, risposi amaro. E ricordo che proprio in quell'istante picchiai una forte zuccata contro un maledetto ramo che si protendeva subdolo sul viottolo e che io, pieno zeppo di scetticismo e col capo basso, non potevo vedere. «Siete infelice?» mi domandò con apprensione la signora, mentre sulla fronte sentivo crescere un non indifferente bernoccolo. Diedi una gran legnata ad un arboscello, ma lo sbagliai, e il bastone mi arrivò come un nembo su una noce del piede destro. «Ammesso che la felicità esista in questo strampalato mondo», spiegai con voce pacata mentre avevo voglia di gridare per il dolore, «ammesso che la felicità esista in questo strampalato mondo, io posso essere considerato infelice». «Dovete avere molto amato e molto sofferto», sospirò la signora. «Forse», risposi. La signora convenne che ero misterioso e che parlavo in modo diverso da tutti gli altri uomini. Lasciai la signora davanti al cancello di una bella villa, poco prima del paese. «Grazie, signore», mi disse sorridendo. E un sospiro le gonfiò il seno mirabile e possente, che per un istante si alzò fino a coprirle a metà l'adorabile viso. La legnata sulla noce era stata terribile. Facevo sforzi per camminare, ma mi sentivo leggero come una farfalla. Avevo 17 anni, ero giovannino, soltanto giovannino, agile come un gazzello, e una donna aveva sospirato per me. Il dì seguente mi aggirai a lungo nei paraggi della villa. La signora non la si vedeva, ma mi feci coraggio e arrivai fino alla cancellata. Il giardiniere, un ometto malandato con grandi baffi, curvo e con un cappellaccio di paglia in testa, stava ripulendo le aiuole. Lo chiamai sottovoce e gli porsi 2 lire. Gli domandai arrossendo se la signora era uscita. «No, per mia disgrazia», sussurrò l'ometto. «Deve avere un diavolo per capello oggi. È già la seconda volta che mi fa pulire questa aiuola». Me ne andai col cuore in confusione. Una donna soffriva per me. Allora ero giovane e onesto. Cominciai immediatamente a soffrire per lei. Mi aggirai inoltre attorno alla villa, ma non vidi la signora, e quella notte fu interminabile. Alla mattina presto ritornai alla villa, e l'amico destino volle che rivedessi subito il giardiniere. Stava lavando un grosso cane al fosso di fianco alla cancellata, e ogni tanto la bestia gli dava uno strattone, lo mandava a gambe all'aria. Il buon dio degli innamorati lavorava per me. Mi appressai e, afferrato il bestione per il collare, lo tenni con mano ferma. L'ometto mi fu molto grato e poté ripulire tranquillamente l'animale. Alla fine si guardò attorno cautamente e poi mi fissò con occhi imploranti. Il cane aveva la museruola. Strinsi il testone fra le gambe e, aiutandomi col fazzoletto, gli mantenni serrate le fauci. «Fate pure», dissi. L'ometto indietreggiò di un passo, poi con decisione allungò una possente pedata nella parte posteriore del dannato animale. Io allora ero giovane e robusto. Inoltre ero innamorato e avrei impedito pure a un leone di gridare. Tenni serrato il cane per 4 o 5 minuti. Poi, quando giudicai che si fosse calmato, lo lasciai. «Grazie», mi disse il giardiniere. «Mi avete allungato la vita di 2 anni». Gli chiesi allora se la signora fosse uscita e l'ometto mi sussurrò che sarebbe uscita fra una mezz'ora. Oramai avevo un alleato. Andai a sedermi sotto un albero del viale che conduceva alla villa e presi a scarabocchiare col lapis su un mio taccuino. Avevo la popolare incollata all'estremo lembo della piega amara delle mie labbra e i capelli arruffati sulla fronte. Ero un uomo perduto. A un tratto mi trovai davanti la signora, vestita d'azzurro. Mi sorrise dall'alto del suo mirabile seno e chiese che cosa stessi facendo. Butto giù qualche rapida nota per il mio diario intimo, spiegai mentre mi alzavo e gettavo con un gesto nervoso la sigaretta. Avete un diario intimo? Perché non me lo fate leggere? Sciocchezze, signora. Momenti fugaci di una animaccia disgraziata, le spiegai con tristezza. Poi, siccome insisteva con dolce violenza, promisi che il giorno dopo le avrei portato il diario intimo. Sarò qui verso il crepuscolo, conclusi. Lavorai come un maledetto tutto il giorno, tutta la notte e fino al crepuscolo del dì seguente. Non è facile inventare lì per lì un diario intimo. Riempii un quaderno intero, poi lo gualcii, mi ci sedetti sopra per dargli idea di vecchio e la sera consegnai il libercolo alla signora. Era vestita di nero e la luce incerta la velava di mistero. Perché queste ultime pagine sono fermate con uno spillo? Mi chiese languida. Gradirei non le leggeste, le spiegai abbassando il capo. Si tratta di cose troppo intime. Erano 10 pagine che parlavano della signora e cominciavano appunto con i primi versi della dolce poesia «Fra bande verdigialle di numeri ginestre, la bella strada alpestre scendeva nella valle». Guido Gozzano. C'era l'incontro, c'erano i miei sogni, saggi di descrizione della sua bellezza, squarci lirici gonfi d'amore, progetti di lunghi baci e languide carezze. Il tutto finiva poeticamente come era cominciato. «Contessa, che cosa è mai la vita? È l'ombra di un sogno fuggente». La favola breve è finita, il solo immortale è l'amore. Buonanotte, signore, sussurrò la dolce creatura, porgendomi una candida mano, mentre il seno le si gonfiava raggiungendo l'adorabile bocca. Buonanotte, signora, sussurrai languido, mentre baciavo la candida mano. La mattina seguente arrivai alla villa, dalla parte dei campi. Il giardiniere stava lavandosi le camicie a un bigoncio dietro la casa. Avete cambiato mestiere? Gli domandai scherzosamente offrendogli un sigaro. Bisogna arrangiarsi, rispose l'ometto. Parlammo del più e del meno, ma a me premeva sapere qualcosa della signora. È uscita? Domandai con indifferenza. L'ometto fece cenno di no, poi rimase qualche istante muto. Alla fine si guardò intorno e mi sussurrò in gran segreto.
Deve essere innamorata.
Innamorata? L'ometto fece cenno di sì col capo. È tutta mattina che sfoglia un libretto scritto a mano e continua a chiedere ad una certa contessa che cosa è mai la vita. E a dire che è l'ombra di un sogno fuggente, eccetera, concludendo che quello che conta è l'amore. «È roba vostra?» Io alzai le spalle, poi chiesi con indifferenza «Che tipo è?» Lo metto allargò le braccia. «Donne, donne!» esclamò. «Se volete che vi dica la verità, per me le donne sono tutte uguali». «Capisco, capisco», dissi io. «Sapete se esca?» Non lo sapeva. Una felice ispirazione mi fece appostare, sull'imbrunire, ai piedi dell'albero, il solito albero del viale. La signora mi comparve davanti vestita di amaranto. Mi porse il diario intimo. «Il solo immortale è l'amore», sospirò. E gli occhi le si riempirono di lacrime. Il cielo era tutto di fuoco. «Sono tanto infelice», singhiozzò la signora. «Le vostre parole mi hanno sconvolta. Mi avete turbato, signore». «Voi non soffrirete mai quanto soffro io», dissi con un sorriso disperato. «Tacete, tacete, in nome di Dio». Io diedi un calcio alla pianta e mi scompigliai i capelli sulla fronte. «Mondo dannato», esclamai con rabbia. La signora guardò il cielo con occhi lacrimosi. Andare lontano, dove soltanto le stelle potessero vedermi. Lontano da questa gente tarda e maligna. Vivere, vivere la mia vita! Esclamò con disperazione. Buonanotte, signor Giovannino. Buonanotte, signora. Domani sera? Chissà. La vidi allontanarsi. La sera stessa in paese incontrai il giardiniere con un sacco di patate in spalla. Lo costrinsi a sedersi con me all'osteria. Lo feci bere. Volevo sapere tutto della donna che con tanta violenza era entrata nella mia vita. Lo riaccompagnai a casa e chiacchierai parecchio. «Che tipo è la signora?» gli domandai alla fine. L'uomo si fermò. «Cattiva!» disse torvo. «Se potessi trattarla una sola volta come il suo maledetto cane, mi sentirei rinascere. Non va mai bene niente, fa rifare le cose 20 volte, è piena di soldi ed è tirchia come un'arpia. Che Dio la fulmini!» Oramai eravamo giunti davanti alla villa. Una finestra era ancora illuminata e qualcuno suonava il pianoforte. «Non si vede mai suo marito», dissi. «È forse vedova?» «No, purtroppo», sospirò l'ometto. «Chi è suo marito?» domandai con indifferenza. «Io», rispose quasi scusandosi l'ometto. Me ne andai in fretta, mentre per l'aria della sera volavano note di Chopin. Allora ero agile come un gazzello e mi chiamavo Giovannino. E il primo amore non si scorda mai. il che è bello e istruttivo. Ecco, prima o poi doveva arrivare questo momento. La famigerata cicciolata, sì, appunto. Una sera mi venne in mente la cicciolata. Dunque, premetto che io prima di leggere questo racconto non sapevo che cosa fosse la cicciolata. L'ho scoperto e dopo aver letto questo racconto ho deciso di non avvicinarmi mai a un blocco di cicciolata. Una sera mi venne in mente la cicciolata. Ecco, dissi, ho una voglia matta di mangiare cicciolata con polenta. Domani avrai la cicciolata e la polenta, rispose Margherita. L'indomani io non ebbi né cicciolata né polenta e pregai Margherita di ricordarsi che desideravo mangiare cicciolata con polenta. Il giorno seguente, durante il desinare e la cena, si parlò ancora di cicciolata e di polenta, e questo accadde perché né a desinare né a cena io ebbi la cicciolata e la polenta. Il giorno dopo la storia si ripeté e allora Margherita perdette la pazienza. Cicciolata con polenta, polenta con cicciolata, sempre cicciolata e polenta, sempre polenta e cicciolata, gridò esasperata. Non si può continuare tutta la vita a mangiare cicciolata e polenta, bisogna pur cambiare. Come al solito, il vantaggio dell'iniziativa era passato a Margherita. E Margherita si presentava all'opinione pubblica come la vittima della cicciolata e della polenta. Impiantare una discussione con un avversario così subdolo non potevo. Decisi di passare all'azione. Il giorno dopo andai dal mio amico Giovanni. Vorrei far macellare un maiale, gli dissi. Ci penso io, rispose. Ho il maiale che fa per te e l'uomo adatto a lavorartelo. Cosa ti interessa? Gli dissi che facesse insaccare la carne come meglio credeva. L'unica cosa che mi interessa in modo particolare è la cicciolata, perché si tratta di una questione di principio. È un mese che in casa chiedo 100 grammi di cicciolata e non riesco ad averla. La imporrò a chili. Sacrifica tutto quello che si può sacrificare a favore della cicciolata. È una cicciolata che non ha un semplice significato gastronomico, ma che ha anzi tutto un significato morale. Rimanemmo d'accordo su queste basi. Giovanni mi avrebbe fatto macellare e lavorare il maiale, trattenendo tutto a casa sua per la stagionatura, limitandosi a mandarmi appena pronto il blocco della cicciolata. Tornai a casa giustamente soddisfatto e non parlai più di cicciolata. Aspettai con serena calma e quando trascorsi 5 o 6 giorni, Giovanni mi telefonò che aveva trovato quel libro che mi interessava, io corsi a casa sua in macchina. Giovanni mi mostrò, appesa al soffitto della cucina, tutta la roba già insaccata. Voleva spiegarmi per filo e per segno il concetto che egli aveva seguito per la scelta dei tipi di insaccato adeguati al mio temperamento e alle caratteristiche quantitative e qualitative del mio nucleo familiare. Voleva anche ragguagliarmi sulla roba rimasta sotto sale in attesa di lavorazione, ma io lo interruppi.
La cicciolata.
Allora mi portò in cantina e mi presentò la cicciolata. Dunque, voi non avete certamente un'idea della esatta consistenza del blocco di cicciolata che si può cavar fuori, puntando tutto il puntabile sulla cicciolata, da un maiale di circa 3 quintali. In verità, prima di vedere quel blocco di cicciolata, non l'avevo neppure io un'idea precisa, e vi assicuro che rimasi piacevolmente sorpreso. Le descrizioni in genere non mi seducono. Tanto per avere un'idea della faccenda, basta pensare ad un blocco di granito di centimetri 15x50x40. Naturalmente, ai fini di una esatta valutazione, bisognerà tenere presente che il blocco di granito è di semplice granito, mentre il blocco di cicciolata
è di cicciolata,
la quale cicciolata è infinitamente più sostanziosa del granito e quindi notevolmente più difficile da digerire. Agguantai il blocco, lo ficcai nel baule della macchina e ripartii. Arrivato a casa, lasciai la macchina sotto il portico, davanti alla porta di cucina, e attesi con apparente indifferenza l'ora di cena. Il destino mi favorì. Quella sera, invece della solita minestra, apparve in tavola una fumante polenta, gialla, tonda e grande come la luna d'agosto. La guardai ed esclamai allegramente. Finalmente! Stasera si mangia polenta con cicciolata fresca! Margherita mi lanciò uno sguardo quasi bieco. Ricominciamo, disse. Se volevi la cicciolata, dovevi avvertire a tempo. E io esclamai ancora. Stasera cicciolata con polenta! Naturalmente io avevo combinato le cose con esattezza cronometrica e appena pronunciata la parola polenta, la porta di cucina si spalancò ed entrarono Albertino e la passionaria reggendo su un grande tagliere il blocco granitico della cicciolata. Misi il blocco nel bel centro della tavola. Era qualcosa di maestoso, di monumentale. E Margherita guardò il blocco con occhi pieni di rispettoso stupore, quasi di timore. Mangiammo tutti cicciolata e polenta a crepapancia. Margherita non fece commenti. L'avevo schiacciata. A desinare del giorno seguente mangiamo naturalmente cicciolata con polenta e a cena polenta con cicciolata. Non fiatai e non dissi niente neanche il giorno che seguì il seguente, quando a desinare e a cena trovai che il menù era composto esclusivamente da cicciolata con polenta. Resistetti validamente per altri 4 giorni. Poi, vedendo ricomparire sulla tavola il blocco della cicciolata, mi scappò detto: però... Margherita mi fulminò con uno sguardo atomico.
Eccolo! Gridò. Quando non c'è la cicciolata fa la tragedia perché non c'è la cicciolata. Quando c'è la cicciolata fa la tragedia perché c'è la cicciolata. Vuoi spiegarmi cosa pretendi da noi?
Le risposi che non avevo fatto nessuna tragedia, né avevo intenzione di farne.
Il però da me pronunciato era nelle mie intenzioni l'inizio di una proposizione che non aveva niente a che vedere con la cicciolata. Si può dire però davanti alle cascate del Niagara o davanti ad un'aurora boreale, conclusi. Ma davanti alla cicciolata non si può eccepire nulla.
Margherita si rasserenò e io mangiai la cicciolata.
E il giorno dopo, quando ebbe visto che a desinare e a cena avevo mangiato senza dir parola cicciolata e polenta, si rallegrò.
Giovannino, tu non puoi immaginare la soddisfazione che io provo vedendo che finalmente ho trovato qualcosa che ti piace. Durante la notte ragionai a lungo fra me e me. Ripensai a quello che era rimasto del blocco granitico della cicciolata. Ne valutai la consistenza materiale, valutai le possibilità di assorbimento di Margherita, di Albertino, della passionaria, della Giacometta e del gatto, e arrivai a questa conclusione. Se io domattina parto per Milano e poi rimango a Milano 15 giorni consecutivi, quando torno qui il blocco della cicciolata è finito. Difatti partii. Mi gingillai a Milano per 15 giorni e poi tornai sicuro di me e pieno di speranza nell'avvenire. Bighellonai per la casa, controllai il funzionamento dei rubinetti e delle serrature e così ad un bel momento entrai in dispensa per dare un'occhiata alla situazione delle scorte alimentari. Il blocco di cicciolata era lì, tale e quale l'avevo lasciato 15 giorni prima. Rabbrividii per l'orrore. La passionaria entrò in dispensa per tagliarsi un pezzo di formaggio da mangiare a merenda e io, con studiata indifferenza, le domandai: non avete mangiato cicciolata durante la mia assenza?
No, rispose la passionaria. Noi ne volevamo mangiare, ma la mamma ha detto che ti piace tanto e bisognava lasciarla per te. Allora non l'abbiamo più toccata. Se a un padre gli piace una cosa, i figli devono sacrificarsi mangiandone un'altra.
Dovetti lodarla per il suo spirito di sacrificio. Comunque, aggiunsi, era bene che voi ne mangiaste. È roba che non dura molto. Adesso purtroppo sarà guasta.
No, no, spiegò la passionaria. La mamma ha telefonato al signor Giovanni e lui le ha risposto che siccome fa molto freddo, la cicciolata dura anche più di un mese.
Bene, mi rallegrai col cuore pieno di tristezza. Però adesso, invece di mangiare formaggio a merenda, puoi tagliarti un buon pezzo di cicciolata. La passionaria scosse il capo.
No, no, disse. Quella è roba tua. Magari stasera a cena ne mangeremo una fettina.
Questo significava che a cena io avrei mangiato cicciolata e polenta. No, non era possibile. Dio non lo avrebbe permesso. Mi rimisi a bighellonare per la casa. Poi, al momento opportuno, agguantai a volo il gatto e lo buttai dentro lo stanzino della dispensa, chiudendo a chiave l'uscio e mettendomi la chiave in tasca. Tornai per controllare dopo un'ora come stessero le cose. Il gatto non aveva neppure toccato la cicciolata. Lo afferrai per la collottola e lo misi vicino al blocco di cicciolata, ma il disgraziato incominciò a gemere. E allora capii.
Aveva paura della cicciolata. Decisi di provocare l'intervento di gatti meno pavidi. Aprii il finestrino della stanzetta e posi sul davanzale qualche pezzetto di carne. Tornai a richiudere la porta e attesi, pieno di speranza.
La mia casa è considerata dall'opinione pubblica, e giustamente, il punto di ritrovo di tutti i gatti della zona. Gatti arditi e famelici di tale intraprendenza da non indietreggiare davanti a nessun ostacolo. Tanto è vero che una volta, essendo rimasto aperto il finestrino della dispensa, un gatto aveva tentato di aprire con gli unghioli una scatoletta di latte condensato e quasi era riuscito a bucarne il coperchio. Diedi un'occhiata in cortile e vidi che i gatti stavano arrivando come se avessero ricevuto via radio l'ordine di mobilitazione. Salii al primo piano, ma poco dopo un putiferio spaventoso mi richiamò al pian terreno, dove trovai Margherita che cercava disperatamente la chiave della dispensa. L'ho messo io in tasca senza volere, le dissi consegnandole il mazzo di chiavi. Disparve e di lì a poco mi chiamò. La raggiunsi in dispensa.
Guarda! Mi disse indicandomi qualcosa sul pavimento.
Non avevo mai visto un gatto così mal ridotto. e stentai a riconoscere in quel fremente fagotto di stracci che stava sul pavimento il nostro gatto.
«Guarda, Giovannino!»
esclamò Margherita.
«Guarda e stupisci! Qualche disgraziato poco fa è entrato in dispensa e, aperto il finestrino, non lo ha richiuso. Una torma di gatti assetati di rapina è piombata in dispensa. Ma il Giangi era qui, perché aveva già capito il pericolo. Era qui ad aspettare la torma dei banditi. Erano 10 contro 1, ma chi può fare paura ad un gatto che possiede il preciso senso del dovere? Ha lottato come un leone, non indietreggiando di un millimetro. Le unghie degli assalitori straziavano le sue carni, ma il Giangi non ha mollato. E ora eccolo lì, lacero, sanguinante, sfinito, ma vittorioso. La cicciolata che piace tanto al suo padrone è salva. Salva e intatta. Salva e incontaminata, perché quei briganti non sono riusciti neppure a sfiorarla con un'unghia. Guardalo, Giovannino, l'eroe che ha rischiato serenamente la vita per difendere la cicciolata del suo padrone.
Mi chinai per accarezzare la testolina arruffata del gatto eroico e con voce sommessa gli dissi: «Mascalzone,
non ho paura a scrivere questo. Vengano pure a protestare i rappresentanti della società protettrice degli animali. Io ripeterò quel che ho detto allora. Quel gatto non è un eroe, è un mascalzone. La società protettrice degli animali, se avesse un minimo di coscienza, proteggerebbe non il gatto, ma me! Perché il gatto quella sera non mangiò polenta e cicciolata. Quella sera la cicciolata con polenta la mangiai io. Io solo, perché gli altri si rifiutarono di mangiare quella cicciolata che sapevano mi piaceva tanto. Si sacrificarono per me. E io mangiai cicciolata quella sera e anche l'indomani. E anche il postdomani. Io ripresi a mangiare cicciolata e la sto mangiando ancora. E debbo tacere per non permettere a Margherita di accusarmi di calpestare con piede ingrato il sacrificio di una moglie, di 2 figli e di un gatto. L'eroe sono io! Eroe 1000 volte più del gatto. Eroe 1000 volte più vittorioso del gatto, perché il blocco della cicciolata è stato smantellato, frantumato e finalmente stasera, a cena, lo distruggerò completamente. Ne sono sicuro. Ho gettato l'anima oltre l'ostacolo e solo Dio potrà fermarmi. Gli uomini e le cose, quelli mai.